Le 12.36 su Rete 2, ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro e siamo al momento del dibattito. Ha toccato la cifra record di oltre 66 milioni di visualizzazioni, ve lo dicevo anche durante la copertina delle 12. È prima in 70 paesi, è un primato che ha raggiunto in soli 11 giorni. Stiamo parlando della serie Adolescence, miniserie televisiva britannica di Netflix, da qualche settimana che è insomma un po' sulla bocca di tutti. È diretta da Philip Barantini, prodotta da Brad Pitt, è riuscita insomma a incollare gli spettatori allo schermo, complice anche un po' la modalità con cui è stata girata, oltre alla tematica che è molto attuale, che indaga gli effetti del bullismo, del cyberbullismo e dell'assimilazione della sottocultura incel, questi celibi involontari, ve li spiegavo un po' in copertina, negli adolescenti. E insomma gli spettatori si trovano di fronte a un delitto efferato, un protagonista, Jamie, tredicenne, che fino all'ultimo in qualche modo spera di essere innocente, anche se nella prima puntata viene praticamente svelato il colpevole. Quindi insomma qual è la formula vincente dal punto di vista stilistico anche di Adolescence e che cosa ci vuole dire questa miniserie? Intanto ho il piacere di salutare Moira Bubola, che ci ha raggiunto qui in studio, responsabile del Centro Competenze Cinema e Letteratura RSI. Ciao Moira.
Buongiorno Lina e un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Alphaville.
E ben ritrovato Tito Vagni in collegamento telefonico, che è professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Macerata. Buongiorno.
Buongiorno, mi la devo però correggere perché sono associato all'Università Mercatorum.
Ah, Mercatorum, ok, non di Macerata, ok.
Università. Non di Macerata, ma non si preoccupi.
Ok, no, e c'era scritto Macerata, ma può succedere. Allora, tra l'altro lei ha pubblicato numerosi saggi, ricordiamo l'ultimo, L'influenza digitale, studi, teorie e ricerche con Mariangela Polesana, pubblicato da Guerini Associati nel 2021. Io partirei da Moira, allora, noi non vorremmo svelare troppo sulla trama della serie, però in realtà chi ha sentito la copertina, devo dire, l'ho un po' spoilerata, perché dicevo che già dalla prima puntata si capisce che chi è il colpevole, però insomma poi c'è tutto il resto.
Sì, poco importa qui chi è il colpevole, effettivamente non c'è stata nessuna rivelazione che abbia sconvolto la visione per quei pochi che ancora non avessero visto Adolescence. Dunque, è una serie televisiva che si è imposta con forza, è da poche settimane che è visibile sulla piattaforma di streaming Netflix, perché si è imposta perché rompe un po' determinati canoni che in parte erano già stati infranti da altre serie televisive, ma qui siamo di fronte a una miniserie, 4 puntate, ogni puntata è conclusa, dunque autoportante. Abbiamo la prima dove vediamo l'arresto e poi tutte le procedure, la seconda è ambientata nel mondo della scuola, la terza è il ragazzo con la psicologa e la quarta siamo all'interno del nucleo familiare senza Jamie, dunque mamma, papà e sorella maggiore. È una serie che si è imposta anche per come è stata girata, perché Philip Barantini aveva già lavorato con Stephen Graham, che ha firmato la sceneggiatura assieme a Jack Thorne, avevano lavorato in questo film Boiling Point, un film girato in piano sequenza. Cosa vuol dire? Non ci sono tagli di montaggio, c'è una continuità narrativa che è, diciamo, meravigliosa, perché diventa un magnete irresistibile per chi guarda la serie televisiva, perché questa continuità narrativa poi affronteremo anche con l'altro ospite che saluto anche da parte mia. Buongiorno Tito, affronteremo che cosa significhi questo proprio a livello di linguaggio, cosa abbia comportato anche per la recitazione. Adesso vi dico cosa ha comportato per il pubblico. Siamo lì con loro in ogni puntata, è come se noi assistessimo a qualcosa che ci vede spettatori, che ci vede, scusate, non solo spettatori ma parte integrante di tutto quello che accade.
Tito Vagni diceva, Moira Bubola, no? Il piano sequenza, un piano sequenza per episodio, fa parte di uno degli aspetti originali di Adolescence. Per lei è un esercizio di stile o proprio una necessità narrativa?
Allora, secondo me è un aspetto che è un aspetto chiave della serie, perché è vero che il piano sequenza è una forma, diciamo, molto particolare di ripresa in cui mancano i tagli, e noi sappiamo che nel linguaggio audiovisivo Il taglio è fondamentale perché dal cinema alla serialità televisiva il montaggio è un po' il linguaggio specifico ed è quello che crea una realtà altra dentro la quale il pubblico si immerge. In questo caso, secondo me, è vero che è un piano sequenza, però è un piano sequenza, diciamo, fluido, nel senso che il pubblico si guarda tutta la serie, tutte le quattro puntate in piano sequenza e il regista ha immaginato una modalità che secondo me viene mutuata dai videogiochi, in cui il pubblico non è esattamente in soggettiva, in una soggettiva cinematografica tradizionale, ma è come se fosse il protagonista di un videogioco che sta esplorando un mondo. E così, per esempio, nel primo episodio, che si gira per la maggior parte all'interno del distretto di polizia, tra la stanza dove attendono i genitori di Jamie e la cella dove lui è recluso, e poi la sala dove incontrano dove viene fatto l'interrogatorio, dove incontra l'avvocato. Ecco, il pubblico passa di volta in volta, grazie all'aggancio di un passante, grazie all'aggancio di uno dei protagonisti, da un ambiente all'altro in maniera fluida, liquida, direi, esattamente come avviene nei videogiochi. E siccome il videogioco è il linguaggio, o almeno uno dei linguaggi specifici degli adolescenti, allora questa mi sembra non un esercizio di stile, ma proprio l'idea di raccontare agli adolescenti la cultura adolescente contemporanea non soltanto attraverso il loro linguaggio verbale, ma anche proprio immergendosi totalmente nella cultura. E non c'è niente diciamo, di più caratteristico della cultura dei giovani d'oggi del gaming.
E so che Moira volevi dire due parole anche
Sì,
tu sul piano sequenza.
è interessante questa visione, anzi è fondamentale secondo me perché è proprio un passaggio liquido, come ha ben detto il professore, ed è ancora più interessante perché è uno strumento che riguarda soprattutto i giovani uomini, i giovani adolescenti maschi. Sono meno le ragazze che diciamo così, votano al gaming. E qui interviene un altro punto fondamentale di questa serie televisiva, appunto, che sceglie un linguaggio adatto a raccontare quello che succede a un giovane uomo di 13 anni e racconta anche tutto il mondo di violenza nel quale questo giovane uomo è completamente immerso.
Appunto, perché questa serie sta facendo discutere anche proprio per la luce che getta sulle problematiche adolescenziali degli adolescenti, no? Un'adolescenza che sembra un po' molto in difficoltà, smarrita per molti punti, che non comunica. Massimo Cerullo ci diceva prima, no? Lui ha scritto questo libro Il Segreto, che sta per essere pubblicato per l'edizione Il Mulino, e dice: questo segreto di cui io parlo ha molto a che fare anche con questa scena e con questa, insomma, con questa serie. Ecco, Moira, secondo te cosa ne pensi dell'immagine che ne esce non solo di Jamie, ma proprio dell'adolescenza britannica in questo caso, ma possiamo dire dell'adolescenza in generale?
Beh, allora diciamo che ci sono sicuramente professionisti più diciamo indicati di me per parlare di questo. Io posso darvi l'aspetto della critica che ha guardato questa serie televisiva. Naturalmente è una serie televisiva ambientata in Inghilterra, dove il problema del bullismo nelle scuole è molto esacerbato rispetto a una nostra realtà. È vero però che i dati che abbiamo sono in aumento, dati che ci dicono di quanto minorenni sempre di più commettano degli omicidi, e questi dati sono in aumento un po' in tutta Europa e nel mondo cosiddetto appunto occidentale. Dunque, sicuramente si fonda questa serie televisiva su un aspetto determinato della società inglese. Vero è però che ci racconta molto di questa non conoscenza che si ha nei confronti degli adolescenti, dei meccanismi che regolano i loro rapporti. Diciamolo per chi non avesse ancora visto la serie, la famiglia di Jamie è una famiglia amorevole, non è una famiglia disastrata, non è una famiglia con problemi. Eppure i due genitori si ritrovano a dover fare i conti con uno sguardo che non ha saputo davvero indagare, davvero essere vicino al figlio più piccolo, più fragile, che aveva tutta una serie di vergogne che portava, non era bravo nello sport e questo fatto aveva fatto vergognare il papà di suo figlio, di un suo figlio così inadatto a un determinato mondo maschile. E poi l'altro elemento che emerge prepotentemente, Lina, è un elemento legato sempre alla rete, a tanti video che vengono postati sulla rete di questi maschi tossici che inneggiano ad una violenza che c'è, ad esempio questo famoso campione, ex campione di kickboxing, Andrew Tate, il nome è collegato a questa serie televisiva perché lui è famoso per i suoi video pieni di messaggi misogini e violenti ed è uno dei modelli dei giovani adolescenti maschi del Regno Unito. Dunque ecco, tutto questo emerge prepotentemente nel guardare questa serie televisiva che ci riporta, ripeto, uno spaccato che è lontano da noi, ma ci sono molti elementi che possono farci riflettere.
Tito Vagni, insomma, il suo parere sul il mondo adolescenziale che emerge da questa serie?
Allora, prima di tutto mi interessa sottolineare che questa serie, come altre, come veniva detto prima da Moira, che sono state pubblicate nell'ultimo decennio, penso per esempio a 30 Reasons Why, cambiano proprio il modo della rappresentazione dell'adolescente. Io in passato ho studiato, proprio quando mi avviavo alla ricerca, una serie che si intitolava Gossip Girl, che era la prima serie, il primo teen drama ad occuparsi del rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie. Gossip Girl era il nome di una blogger e prima ancora c'era stata una serie di culto del 1990 che era Beverly Hills 90210. Ecco, in quella fase i teen drama delineavano una figura, diciamo, di adolescente e poi di giovane adulto che sembrava una versione ridotta dei grandi e quindi avevano delle problematiche, ma queste problematiche di solito erano tutte legate alla relazione tra pari, alle relazioni familiari e al rapporto con gli adulti e di solito c'era proprio un metaverso che determinava tutte le storyline e questo metaverso era la scuola o al massimo un locale dove i gruppi amicali si ritrovavano. Invece adesso in Adolescence la figura del giovane invece la scopriamo come quella di un'identità in fieri ma che ha tutti i problemi, le drammaticità degli adulti. Uh-huh. Tanto è vero che stiamo parlando di un adolescente e questo aspetto è un aspetto secondo me molto importante perché ci aiuta un po' a vedere in maniera più cruda, più nuda la dimensione dell'adolescente, che è quella, ce lo ha detto una ricercatrice che si chiama Zuboff, dell'alveare. È l'autrice di un libro importante sui media digitali che si intitola Il capitalismo della sorveglianza proprio analizzando una serie sterminata di ricerche quantitative che si sono svolte tutte intorno al 2016-2017 proprio sull'uso delle tecnologie dei giovani ha restituito l'immagine dell'alveare, cioè i giovani sono come inseriti in questo grande alveare che è caratterizzato da una legge sociale che è antichissima ma che allo stesso tempo il digitale esaspera, che è quella dello sguardo dal di fuori, cioè ciascuno assume di sé l'immagine che pensa che gli altri abbiano di lui e questo ovviamente comporta tutto quello che si vede, secondo me, in maniera perfetta, brillante in questa serie che analizziamo.
Sono, scusa Lina, sono brutto, ti piaccio come essere umano? Questo chiede Jamie, no? A proposito di questa legge esasperata dell'alveare dello sguardo che viene al di fuori, lo chiede la sua psicologa, no? Dunque, questo è importantissimo.
Esattamente,
E
esattamente.
Tito Vagni, chiediamo ancora a lei. Allora, abbiamo detto che Adolescence non è una storia vera, i due sceneggiatori però sono partiti da un fenomeno diffuso nel Regno Unito che sono quelle delle aggressioni col coltello, no? E quindi attingere dalla realtà è uno degli elementi che hanno portato a questa miniserie al successo, perché non è un caso reale, ma insomma poteva esserlo.
Sì, non è un caso reale, ma evidentemente attinge da uno studio molto attento della realtà. Oramai l'industria culturale non, diciamo, non è seconda a nessuno nelle analisi sociali, quindi la serie è assolutamente ben documentata e tocca, secondo me, tutti gli aspetti chiave. Quello che emerge con forza è il fatto che questa violenza non venga percepita dall'esterno, perché il digitale in qualche modo, e questo appare nitidamente nella serie, occulta la vita dei giovani. Invece di renderlo trasparente, come gli studi sulla comunicazione hanno detto per un sacco di tempo, in realtà il digitale è un ambiente in cui gli adolescenti trovano la loro dimensione preferita, ma che è più difficile da esplorare per gli adulti. E quindi, anche se tutto avviene alla luce del sole, infatti le ricostruzioni dell'omicidio parte anche dalla lettura dei post che Jamie condivide su Instagram e delle interazioni che la vittima fa sotto proprio a delle immagini. Anche se tutto è così evidente, però gli adulti non hanno lo stesso codice linguistico. Questa è una caratteristica tutta contemporanea, che è stata portata proprio dal digitale e che distingue anche la distinzione tra le generazioni. Voi vi ricorderete che un tempo in Italia c'erano i paninari, no? E i paninari li
Sì.
chiamavamo sottoculture. La sottocultura era una cultura che si opponeva ad una dominante. Oggi questo modello interpretativo della società è esploso, non funziona più. Non c'è una cultura dominante e qualche sottocultura che le si oppone, che fa un controcanto. Abbiamo quella che in letteratura chiamiamo una plenitudine digitale, cioè la società non si organizza più per dicotomie, per opposizioni, ma per arcipelaghi. Ed è un arcipelago in cui ogni piccola tribù, ogni piccola comunità digitale ha il suo codice linguistico e spesso è anche di valori, e spesso per gli altri è inaccessibile, è incomprensibile. Ecco perché la violenza non viene percepita dagli adulti, eppure è strisciante tra i giovani, perché non sono in grado di decifrarne i codici.
E quindi questo paradosso del digitale, no, che occulta invece di rendere tutto insomma accessibile a chiunque si voglia collegare, è un po' quest'idea del segreto, appunto, di cui ci parlava anche Massimo Cerullo nel suo libro. È tutto un po' definito a gruppi che non comunicano, e non solo intergenerazionalmente, ma proprio anche all'interno delle varie comunità di giovani. Forse questa è un'altra cosa che emerge, no? Ci sono gruppi e gruppi all'interno delle stessa età, dove non è sempre possibile entrare.
Assolutamente, assolutamente. Per questo dicevo che l'immagine è quella dell'arcipelago, perché
Sì.
da una parte c'è una indecifrabilità, cioè gli adulti non riescono a decifrare ciò che accade nel mondo dei giovani, degli adolescenti. C'è un'immagine chiave nella serie, che è quella del commissario che viene istruito dal figlio
Sì,
su come leggere i
accettavo
post
anch'io.
della vittima. i post della vittima, esattamente. Diciamo, e dall'altra parte è vero che ci sono si creano delle forme di partigianeria negativa, cioè tra le varie componenti di questo arcipelago c'è una conflittualità, è una sorta di guerra tra bande
Esatto,
strisciante.
conflittualità continua. E fra le varie recensioni che abbiamo letto, ce n'è una pubblicata su Wired, dove la giornalista Sara Uslenghi ammette di non essere riuscita, insomma, a vedere gli episodi nel giorno della release di Adolescence per timore, perché dice non è la storia di un ragazzino psicopatico, ma di un ragazzino assolutamente normale. Poi conclude, dice, insomma, probabilmente questa è la miglior serie del secolo ed è un incubo. Moira Bubola, insomma, siamo di fronte a un horror.
No, assolutamente, non condivido questa posizione, lecita, peraltro ci mancherebbe, non è un horror, è un'immersione nella realtà, è vero è che noi ci raccontiamo che la realtà è molto più bella di quello che di fatto è. Dunque diciamo che scalfisce la nostra ipocrisia, scalfisce questo nostro non voler davvero vedere perché questa nuova appunto dimensione portata dai social e da tutti i marchingegni digitali ci dovrebbe trovare pronti, quantomeno pronti a metterci in discussione, pronti a vedere davvero l'altro per quello che è. Poi i mondi sono impenetrabili, ma qui è molto bello quando i genitori si dicono a un certo punto di quanto hanno sbagliato. E ripeto, è una bravissima famiglia. Se mi permetti giusto un appunto per il grande successo di questa serie televisiva, guardatela, non è un incubo, non è un horror assolutamente. È un bel bagno di realtà che ci fa un gran bene, soprattutto a noi adulti, mi viene da dire, è l'aspetto attoriale, perché siamo di fronte proprio grazie al mezzo usato, a questo piano sequenza, Tito e qui gliela rubo, fluido da videogioco, siamo di fronte ad un'interpretazione attoriale meravigliosa, proprio perché gli attori hanno potuto
Molto
caricare le
bravi.
loro emozioni, non hanno avuto tagli, non c'è stato e adesso ciak e riprendiamo, ma hanno potuto vivere questa esperienza in presa diretta. L'ultima puntata dicono che sia stata girata per ben 16 volte, dunque 16 ore, ecco.
E Tito Vagni, in conclusione, abbiamo ancora proprio un minuto, però volevo chiedere a lei la questione del dibattito politico che si è scatenato nel Regno Unito, insomma, attraverso questa serie Adolescence, perché molti hanno proposto poi una legge che vieta ai minori di 16 anni, questa questione ancora aperta, no, di iscriversi ai social, come è già il caso in Australia. Ecco, secondo lei ci sono già state, mettiamola così, altre serie che sono state al centro di un dibattito così esteso e cosa ne pensa insomma, di questo dibattito politico che sta creando la serie, appunto nel Regno Unito?
Allora, io non, solitamente, la mia posizione, diciamo, non è mai quella di vietare, anche perché sarebbe impossibile. Io credo che da quando è arrivata la televisione, e quindi non recentemente, ma dal secondo dopoguerra, c'è stata una impossibilità di controllare i giovani perché non bastava più agli adulti chiudere la porta della loro stanza per escludere i propri figli e quindi nascondere loro alcune cose perché bastava accendere la televisione e quello che i genitori occultavano la televisione mostrava. Questo ha determinato un'accessibilità alle informazioni che ha fatto decadere l'autorità dei genitori e piuttosto che vietare degli strumenti che sarebbe come vietare i parchi giochi e quindi piuttosto che vietarli i genitori dovrebbero armarsi non con le pistole ma armarsi di buona volontà e iniziare a diciamo, mettere in discussione i loro modi di agire e riconfigurarli in base ad un mondo nuovo, che non è più quello dei nostri genitori o dei nonni, ma che è un mondo totalmente digitalizzato, in cui la realtà in sito e la realtà digitale coincidono. Impedire ad un giovane che frequenta un liceo o che sta completando la scuola media di accedere ad Instagram
Insomma, se
sarebbe come impedirgli di stabilire relazioni sociali.
Grazie, grazie molte Tito Vagni, dobbiamo salutarci, il tempo del radiogiornale, grazie molte, grazie anche a Moira Bubola.
A voi.
Grazie molte a voi.